Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Cora. Era un giovedì pomeriggio e fece abbastanza impressione la notizia che all'età di 39 anni Gino Bartali fosse arrivato a scalare più veloce di tutti il Passo del Tonale, il valico alpino che collega la Val di Sole con la Val Camonica, boschi d'abeti, malinconia di campagne nella pace della natura. È una montagna classica del Giro d'Italia, ma in quegli ultimi giorni di maggio del 1953 le biciclette vi salivano solo per la terza volta, la prima dopo la guerra. Un'ascesa di una dozzina di chilometri all'8% di pendenza media era diventato per Bartali un puntiglio. Su quella montagna da ragazzo, 14 anni prima, un Giro d'Italia lo aveva perso. C'erano neve e nebbia e Bartali era il favorito e portava la maglia rosa, ma prima aveva bucato una gomma e poi era caduto in discesa. Così Giovanni Valetti si era preso la corsa e Bartali da quel giorno si era messo in testa una cosa sola: tornare. Tornare e passare in testa al Tonale alla prima occasione. Era un giovedì pomeriggio e parve la mirabolante impresa di un uomo in sella a un pezzo di ferro su due ruote, arrivare a 1800 metri d'altezza prima di tutti. Solo che dura sempre un attimo la gloria. Il giorno dopo, il venerdì, il 29 maggio del 53, ci fu qualcuno che dall'altra parte della terra volle esagerare. Per la prima volta un piede si posava sulla cima dell'Everest. Edmund Hillary e Tenzing Norgay portarono le bandiere del Regno Unito di Gran Bretagna e del Nepal a 8.848 metri. L'impresa più incredibile nella storia dell'umanità. Per batterli si poteva solo immaginare di andare sulla Luna. Ma quel giorno tutti pensarono: figuriamoci. Figuriamoci se adesso l'umanità si mette a mandare una navicella nello spazio. Figuriamoci se si può mettere un piede o una bandiera anche nel cielo, in mezzo alle stelle.
Io sono Angelo Carotenuto e questo è Rimbalzi, un podcast di Cora Media.
Il primo giugno c'erano 40.000 persone attorno a Buckingham Palace. Era buio, l'ora di andare a letto. Dalla strada gridavano a Elisabetta di affacciarsi e dalla finestra apparve invece per un istante la piccola principessa Anna, 2 anni, in camicia da notte bianca tra le braccia della tata. E il principino Carlo, 4 anni, approfittò della disattenzione della bambinaia e si mostrò dal vetro accanto. Anzi, a un certo punto si mise addirittura a fare dei segni con le mani alla folla. E poi dal palazzo tirarono le tende e andarono a dormire. L'ultima notte della regina Elisabetta senza ancora la corona. Aveva dovuto aspettare quasi un anno dalla morte di suo padre Giorgio, il tempo del lutto, e l'indomani Londra si sarebbe fermata per la cerimonia a Westminster. Tutta la notte allora gli autobus rossi a 2 piani fecero corse straordinarie per i turisti giunti da ogni parte del mondo. I più coraggiosi avevano già preso posto lungo il percorso del corteo reale, senza spaventarsi per un'attesa di 20 e più ore. Le cronache ci hanno tramandato il nome della più paziente e più determinata fra tutte, la prima a sistemarsi dietro le transenne, una 73enne, la signora Zoe, arrivata da un villaggio per prender posto a Trafalgar Square, sotto la statua di Re Carlo, con un berretto di lana rossa, bianca e blu fatto con le sue mani. Un ottimo posto. Avrebbe visto arrivare il corteo attraverso l'arco dell'ammiragliato. Un marito e una moglie australiani sessantenni, Mr. e Mrs. Patterson, l'avevano raggiunta un'ora più tardi. E poi tre studenti, due venuti da Gibilterra, uno da Israele, si erano piazzati a Piccadilly con cibo, coperte, libri, termos, sigarette. Verso la mezzanotte si aggregò un ex soldato col sacco a pelo. Si era portato una bottiglia di succo d'arancio e una di whisky. E Scotland Yard lasciò fare, a condizione che non ostacolassero il traffico. Del piede posato sull'Everest non si era saputo nulla per due giorni. La notizia calò dalla montagna proprio il primo giugno, quando mancavano ancora poche ore di distanza tra Elisabetta e la sua sospirata corona. La coincidenza non fu voluta, fu vero il contrario. Gli uomini che avevano fatto l'impresa ebbero il timore che l'appuntamento di Westminster potesse oscurare la notizia. Lo scoop fu di James Morris, giovane giornalista del Times, e questa è la seconda grande storia di questa storia. Aveva accompagnato la spedizione in Asia. Quando ci fu la certezza dell'arrivo in cima, si preoccupò che qualche collega della concorrenza potesse soffiargli la notizia. Usò un linguaggio in codice per trasmettere il suo dispaccio da un avamposto radiofonico militare indiano. E tre anni dopo avrebbe raccontato prima di tutti pure che le forze francesi stavano attaccando in segreto l'Egitto durante la crisi del canale di Suez. E poi James Morris è diventata Jeanne, viaggiatrice, scrittrice, una pioniera del movimento transgender. James si fece operare in una clinica di Casablanca. Il suo libro di memorie Enigma è uscito in Italia nel 1974. Parla di Trieste come della sua città preferita, i moli, i caffè frequentati da Joyce, un luogo che le pareva senza costrizioni, dove ciascuno è libero di vivere secondo la propria identità. Jeanne ricordava di aver avuto dei dubbi sul suo sesso da bambina, seduta sotto il pianoforte di sua madre. Aveva tenuto tutto dentro di sé per un ventennio, nel libro lo chiama «Il mio caro segreto». Quando all'Università di Oxford gli studenti si riunivano in preghiera nella cappella della scuola, lei chiedeva: «Per favore Dio, lasciami essere una ragazza. Amen». Dopo la transizione, Morris e la moglie divorziarono. Avevano avuto 5 figli, ma restarono vicine per tutta la vita, fino a unirsi di nuovo civilmente nel 2008, decidendo di farsi seppellire un giorno, quando sarebbe successo, insieme. E sulla lapide c'è scritto: «Qui giacciono due amiche alla fine di una vita».
Tappa a Roma dei conquistatori dell'Everest, in viaggio per Londra, dove la regina consegnerà loro le decorazioni. Li accoglie tra gli altri il consigliere dell'ambasciata indiana, il colonnello Hunt, organizzatore, la famosa guida nepalese Tenzing, Edmund Hillary, l'apicoltore della Nuova Zelanda. Hunt aveva predisposto tutti i bivacchi fino alla cima. Tenzing non nasconde la sua gioia. Ascolta curioso i loro racconti l'ambasciatore d'Inghilterra, Sir Victor Mallet.
La spedizione inglese sull'Everest era guidata da John Hunt. In tutti gli anni successivi all'impresa, rifiutò di usare la parola conquista. Scalata, diceva, piuttosto. Gli pareva che fosse il termine più esatto a descrivere il suo rapporto con la montagna. Conquista ha il sapore dell'arroganza. L'arroganza è un peccato contro la natura. Hunt aveva scalato nel 1937 un'altra vetta della catena. Era giunto a 7.000 metri. Aveva superato una cornice e a una quarantina di miglia di distanza gli era apparsa la splendida visione. Era rimasto escluso da una precedente spedizione sull'Everest perché gli avevano trovato il cuore grosso. I medici avevano raccomandato prudenza anche nel salire le scale. E un'altra volta era partito nel pieno della notte per spingersi in cima alla Tiger Hill all'alba, prima che si levasse la nebbia. E l'Everest era di nuovo là, davanti a lui. Gli era appena nata una figlia. All'epoca viveva in India e quello era il suo modo di dire grazie alla natura. Dopo il 1953, per tre volte Hunt sarebbe tornato all'Everest nel corso della sua vita, ma senza salire neppure al campo base, solo per guardare, forse pensando all'ultimo tratto che non fece, ai metri finali, storici, per i quali vennero scelti Hillary e Norgay. Avevano una forza fisica superiore, più resistenza, coraggio. Hunt era il piano di riserva. Se non ci fossero riusciti quei due, allora avrebbe provato lui all'indomani.
La capitale del Nepal accoglie in trionfo i conquistatori dell'Everest. Avanzano a passo ancora di montagna con ghirlande di loto coloro che hanno sfidato i deserti picchi di ghiaccio. Tenzing, la guida locale, che con Hillary ha violato la suprema vetta del mondo, è ora festeggiato da scalatori cittadini. Su una jeep, Bourdillon e Gregory, l'esperto dell'ossigeno. Il colonnello Hunt offre un omaggio al direttore delle poste che l'ha collegato con l'Inghilterra durante l'ascensione.
Eh sì, una fantastica coppia quei due. Edmund Hillary era l'alpinista neozelandese allevatore di api a Tuakau, alla sua quarta spedizione sull'Himalaya. Tenzing Norgay era l'undicesimo figlio di un pastore, alla sua settima presenza su quelle montagne. L'Everest aveva respinto 11 spedizioni precedenti. Nel 1924 George Mallory era scomparso mentre attaccava la cima, non era mai più tornato, lasciando per molti anni tutti nel dubbio: sarà arrivato sulla vetta o no? Mallory era diventato celebre per una frase con cui rispondeva alle domande dei giornalisti: perché scalo le montagne? Perché esistono. Hillary e Norgay arrivarono lassù alle 11:30 del mattino. Si trattennero 15 minuti. Le dita delle mani e dei piedi erano diventate rigide. Avevano bevuto del succo di limone zuccherato. Avevano mangiato gallette, sardine. Portavano uno zaino di 25 kg, una bombola d'ossigeno. Al campo base c'erano ad attenderli altri 10 alpinisti, un medico, una ventina di sherpa. E tra loro Tenzing era quello che conosceva meglio le pareti di roccia della montagna più alta del pianeta. Due anni prima si era fermato a soli 200 metri di distanza dalla vetta. Per i monaci tibetani l'Everest è una donna, dal nome Chomolungma, madre dell'universo. E lassù loro due si presero per mano. Hillary scattò una foto mentre Tenzing piantava le bandiere. Non avrebbe mai avuto però uno scatto suo e l'altro non la sapeva usare la macchina e non era il momento di insegnarlo. Erano sfiniti. Avevano tagliato gradini nel ghiaccio per 2 ore. Hillary piantò nella neve un crocefisso ricevuto da Hunt. Nagoy lasciò una stecca di cioccolato e dei biscotti. Temeva che gli dèi si fossero arrabbiati per il sacrilegio. Cercarono tracce di Mallory, non ne trovarono. A Hillary la montagna avrebbe rubato la moglie Louise, suonatrice di viola, e la figlia sedicenne Belinda, morte in un incidente aereo al decollo da Kathmandu. Lui ebbe un secondo matrimonio, sposò la vedova del suo miglior amico, Peter, morto a sua volta in una ricognizione aerea per l'Antartide. Era partito proprio al posto suo. Hillary aveva dovuto rinunciare per una conferenza. Quella volta, durante la discesa dall'Everest, Hunt raccolse via radio la notizia che la regina Elisabetta aveva nominato tutti i baronetti Hillary, anzi Sir Hillary, gli disse che non gli pareva il momento di scherzare. La regina era stata incoronata e quel giorno il Times parlava di loro. Hillary e Ngoy non hanno mai voluto raccontare chi tra i due sia stato il primo e chi il secondo. Si erano promessi che avrebbero diviso per sempre la gloria dell'impresa, del piccolo passo per un uomo, il grande passo per l'umanità. Questi stupidi primati si dissero: lasciamoli casomai al primo che andrà sulla luna, e figuriamoci se un uomo mai ci andrà.
Rimbalzi è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Angelo Carotenuto. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Aurora Ricci. La producer è Monica De Benedictis. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.